troviamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. E il Signore rispose: anche se aveste una fede come un granello di senapa, voi potreste dire a questo gelso: togliti via da questo terreno, vai a piantarti nel mare. Ebbene, se aveste fede, quell'albero farebbe come avete detto voi. Uno di voi ha un servo, e questo servo si trova nei campi per arare oppure per pascolare il gregge. Come si comporterà quando il suo servo torna dai campi? Gli dirà forse: vieni subito qui, mettiti a tavola con me. No, certamente, ma gli dirà: cambiati il vestito, preparami la cena, servi in tavola. Quando io avrò finito di mangiare, allora ti metterai a tavola anche tu. Quando un servo ha fatto quello che gli è stato comandato, il padrone non ha gli obblighi speciali verso di lui. Questo vale anche per voi. Quando avete fatto quello che vi è stato comandato, dite: siamo solo servitori, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Parola del Signore. Prima dell'intervento di Padre Andrés, in sintesi, qualche spunto di riflessione. Ogni domenica, da tanti anni insieme, cerchiamo di approfondire quale sia il senso della nostra fede. La questione della fede non è scontata, tutt'altro, è una questione ardua. Però la fede non è astratta, noi l'abbiamo incontrata nelle persone che, riferendosi a una fede, ci hanno comunicato una coerenza, una testimonianza di vita. Certamente potremmo dire che la fede mette insieme l'essere un dono, però anche qui, allora, come mai qualcuno lo avrebbe, altri no? Pone domande aperte, è una ricerca, è un dubbio, è ancora un affidamento, e poi un dubbio, è un affidamento ancora, una speranza. Certamente nel percorso della vita si può come acquisire un riferimento di fondo, per cui, come diceva Padre Turoldo, mi piace ricordare, io credo di credere, spero di credere, però solo il Signore sa se io credo. Così lui si esprimeva, che era un affidamento al Signore, ma ha detto con profonda umiltà, senza presunzioni, perché sappiamo c'è sempre il pericolo di ridurre Dio ai concetti che noi abbiamo di Lui, alla dottrina, alle liturgie. Dio è vicino, presente, ma anche altro da noi. Così Gesù di Nazareth, intuito, creduto, ma è sempre da scoprire, per non imbalsamarlo in qualche modo in situazioni scontate. Però se a me oggi dicessero, e come tante volte abbiamo commentato insieme, ma secondo te, perché poi anche una testimonianza personale, cosa potresti dire riguardo alla fede? Direi così, che dopo tutte le indagini anche della ragione, dopo tutto quello che uno può indagare nello studio, soprattutto direi nell'ascolto delle storie delle persone, direi che la fede è un affidamento a una presenza reale, misteriosa, quella del Signore. Per quello che ci riguarda, riferimento a Gesù di Nazareth, che noi crediamo ci abbia rivelato il volto, la sensibilità, le parole, soprattutto il modo di relazionarsi di Dio nel suo mistero, fatto storia, si relaziona come Gesù. Questo è il riferimento della fede. Un affidamento a Lui, sentendo, partecipando, che sempre ci accoglie in qualsiasi condizione noi siamo nella nostra vita, quelle positive, serene, quelle difficili e dolorose. La fede non riguarda qualcosa di parziale, occasionale, ma come dice il Vangelo, è tutta l'anima, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutto noi stessi. È un coinvolgimento profondo che riguarda l'essere profondo e diventa sensibilità, diventa scelta, orientamento, scelta, atteggiamento, comportamento nella nostra vita. E lo dico pensando a me, anche a noi. C'è chi dice di credere e poi smentisce in modo clamoroso la fede. Quasi che basterebbe dirlo per essere credenti, dichiararlo. E c'è, io mi sento fra questi, chi si riferisce a una fede ma poi nella sua vita non è mai coerente come vorrebbe. C'è sempre qualche ombra e qualche luce. E c'è chi dice di non credere, almeno torna alla questione di quale Dio, in quale Dio si crede, quello che avevamo scritto anche nella lettera di Natale, ma poi nella vita si comporta come il Signore insegna, come il Vangelo propone, però dice di non credere. E allora questi salutari rimescolamenti diventano un'umile ricerca di cosa significa davvero una fede che chiede da me, da noi, soprattutto di essere credibili fra l'essere qui e poi l'essere nella storia, nella vita, da casa, al lavoro, a questa società, al mondo in cui viviamo e che anche il convegno dell'altra settimana ci ha riproposto nella sua interdipendenza. E un altro aspetto legato profondamente alla fede è quello che nella seconda parte del Vangelo di oggi è la dimensione della gratuità. Se io mi chiedo, se noi ci chiediamo perché ci decidiamo in questo modo piuttosto che in un altro modo, perché ci dedichiamo in questo modo piuttosto che in un altro modo, piuttosto che ritirarci o essere indifferenti. E abbiamo attraverso questa parabola del Vangelo una indicazione. Molto dipende da quello che c'è dentro di noi, nel profondo della nostra vita. Senza aspettarsi risultati, senza aspettarsi esiti, anche se umanamente tutti noi desideriamo una sorta di riconoscimento, anche una piccola gratificazione, però, anche quando questa non ci fosse e uno avesse, si fosse impegnato, si fosse dedicato, il Vangelo dice, e qui c'è un rapporto strettissimo da quello che sento con la dimensione della fede, tu di a te stesso, io ho fatto quello che sentivo in coscienza di fare, anche se gli esiti sono diversi da quelli che noi ci aspetteremmo. E questo diventa un nutrimento interiore perché il giorno dopo possiamo esprimere altrettanta disponibilità. È la dimensione della gratuità che ci porta a essere, a parlare, a essere presenti, a decidere, ad agire secondo una rispondenza profonda della nostra coscienza e per nessun altro motivo che questo. Questo diventa fonte di nutrimento per continuare, anche qualora attorno a noi, come succede nella storia della società, anche della Chiesa, i riscontri non solo non sono positivi, ma alle volte paiono contrari. Questo nutrimento della gratuità nel dire, ecco, qualche Vangelo si traduce, siamo servi inutili, forse è una traduzione che pare svalutare le persone, la loro azione, ma nel senso profondo significa questo. Io sono, lo dico io Pierluigi, ciascuno di noi nella sua vita per quello che sente nel profondo della propria coscienza, del proprio cuore, non per altri motivi. E questa è la fonte per ripartire il giorno dopo con altrettanta disponibilità. In questo inserirei la presenza di Padre Andrés, che noi conosciamo già da qualche anno, per come io sento, dico una presentazione oggi, ricordando 25 anni che lui è prete, a me pare di aver capito, per come lo abbiamo conosciuto, che il suo essere prete, non dico fare il prete, che è già improprio. L'essere prete ha significato essere disponibile alle sue comunità. Io nei 15 giorni che ormai qualche anno fa ho vissuto con lui continuamente in Honduras, ho percepito come lui frequentava le comunità celebrando l'Eucaristia, tante comunità sparse sul territorio. L'essere prete, in nome del Vangelo, lo ha portato a diventare leader di questo grande movimento ambientalista, appunto per contrastare le multinazionali, che anche italiane, che in modo selvaggio disboscano le montagne dell'Honduras, creando un disastro ambientale e quindi rendendo ancora più poveri coloro che sono già poveri. Quindi la sua parrocchia si è estesa, aveva la sua parrocchia, le sue comunità, ma si è estesa, vivendo una vita umile, semplice, al servizio delle comunità, un essere prete inteso come servizio delle comunità. E quando c'è stato il golpe di Stato in Honduras, questo suo essere leader si è trasformato in un'attesa da parte della gente che lui fosse presente nelle strade. Questo ha comportato prima il sospetto, poi l'esclusione, come abbiamo già commentato, da parte della Chiesa istituzionale, per cui vietato di celebrare l'Eucaristia. A Tegucigalpa, nella capitale, ha celebrato l'Eucaristia nelle strade, con la gente che chiedeva l'Eucaristia nelle strade. E poi l'espulsione dall'Honduras, dal golpe militare. L'Honduras che con il Parlamento all'unanimità qualche anno fa l'aveva segnalato come persona leader dei diritti umani, difensore dei diritti umani, e questo era stato votato dal Parlamento. Poi cambio politico-militare, cambio di reputazione, espulsione. Lui è tornato in Honduras, vive in Honduras, anche se è espulso, quindi vive in una situazione di rischio e vive così, e anche per venire qui al convegno, dall'Honduras a piedi è passato in Salvador per prendere l'aereo e venire così fra di noi, e quindi noi siamo qui con lui per dire la nostra presenza, la nostra amicizia, il nostro affetto, il nostro accompagnamento, perché ci dà un segno di un essere prete al servizio del Vangelo e al servizio delle comunità, al servizio delle persone, ecco, del popolo. Lui salvadoregno con cui è vissuto, ecco, in Honduras da 26 anni. Ecco. Questo è, mi pare, un modo così sintetico ma profondo dal cuore per ricordarle quello che io ho percepito della sua persona, ecco, di uomo e di prete.
Doy gracias a Dios por la vocación que Dios me ha dado.
Ringrazio Dio per la vocazione che Dio mi ha dato.
Yo soy convencido, seguro, alegre.
Io sono convinto, sicuro, contento, allegro per questo.
Del come he vivido el sacerdocio.
Di come finora ho vissuto il sacerdozio, il mio essere prete.
Si ustedes me preguntan cómo es que llegó a ser sacerdote.
Se voi mi chiedete come è successo, come è avvenuto che io sia diventato sacerdote,
quasi le diría a ustedes que no sé.
Direi a voi quasi che non lo so.
Quisiera decir que casi mi sacerdocio es como un aborto.
Direi chissà come dice San Paolo, no? In quella affermazione così paradossale, chissà forse come un aborto.
Para mí algo imposible.
Quasi impossibile.
per me.
Llegar a pensar y llegar al sacerdocio.
Sì, pensare di arrivare a essere prete è quasi impossibile.
Sin padre.
Senza il papà.
Sin madre.
Senza la mamma.
Sin famiglia.
Senza famiglia.
Non so.
Non so cosa è successo.
Perché sto qui? Io sempre dico, perché Signore sto qui?
Mi dico tante volte, mi dico, ma Signore, dico a lui, perché sono qui, a questo punto della vita adesso?
Entonces, para mí el sacerdocio es, sí, ha sido un regalo, quizá el regalo, no solo quizá, sino el regalo más grande de mi vida.
Quindi yo sento que el sacerdocio es el regalo más grande de la mia vida.
Io podia aver celebrato los 25 años en Honduras.
Io avrei potuto celebrare 25 anni in Honduras.
Con mucha gente.
Con molta gente.
Pero tenía un miedo.
Però avevo una paura.
Al celebrarlo públicamente.
Celebrarlo così pubblicamente.
En mi diócesis.
Nella diocesi di appartenenza.
Y era que me obligaran otra vez a entrar dentro de las estructuras de la iglesia.
Questo, ecco, mi avrebbe obbligato ancora una volta a entrare dentro alle strutture della chiesa.
De las normas de la iglesia.
Dentro alle norme della chiesa.
Tenía miedo y tengo miedo que me separen del pueblo.
Avevo paura e ancora ho paura che questo mi separi dal popolo, dalla gente.
E por eso no lo hice.
Per questo non l'ho fatto.
Hoy lo hago con ustedes.
Oggi lo celebro qui con voi.
El 31 lo celebré solo con una señora.
Il 31, che era la data della consacrazione, l'ho celebrato con una persona.
Con la misa.
La messa con una donna, una persona.
E para mí el sacerdocio tiene un significado.
Per me il sacerdozio tiene questo, ha questo significato.
Y es que como que Dios me atrapó.
Dio lo ha preso.
Pero me lleva hacia un pueblo.
Mi prende per portarmi dentro, presso, dentro un popolo.
El fin se llama pueblo.
El fine si chiama la gente, il popolo.
Quien me da la vocación es Dios.
Chi dà la vocazione, chi mi ha dato la vocazione, sento, è Dio.
Y quien me da la identidad es la pobreza.
E chi, la situazione che mi dà l'identità è la povertà della gente, la partecipazione a questo.
Entonces, hoy estoy celebrando con ustedes.
Quindi oggi sto celebrando con voi.
Me gustaría contar, platicar.
Mi piacerebbe raccontare, dialogare.
Gozar esto, como
essere contenti di questo insieme.
Como alguien que goza la celebración. Pero para mí el sacerdocio ha sido como un signo que Dios también ha utilizado como para enviar un mensaje.
Altro aspetto è che sento che il sacerdozio è come un segno, come a dire che Dio ha utilizzato nel senso umano, bello, cioè si è servito, senso del servizio, per dare un messaggio.
Y en el caso de la naturaleza es como
el caso del ambiente natural
es como hacer ver que hay un mal, un error, un pecado social contra la naturaleza. Ecco,
per quanto riguarda l'ambiente, per poter proprio vedere come c'è un male storico, strutturale, quello che si chiama anche nelle encicliche peccato sociale contro l'ambiente vitale.
Ayer un compañero mío, franciscano, io fui franciscano.
Ieri un mio compagno, un francescano, anch'io sono stato francescano, domani San Francesco, fra l'altro.
Me mandava felicitaciones.
Mi ha inviato felicitazioni, congratulazioni.
Para el día de mañana, que es el día de San Francisco.
Per domani, che è il giorno 4 ottobre di San Francesco.
Io le dico gracias.
Io le ho scritto grazie.
Pero che, come actuaría hoy San Francisco in este tiempo?
Però come oggi rendere attuale il messaggio di San Francesco in questo tempo?
Che le diría la gerarchia della Iglesia?
Cosa direbbe alla gerarchia della Chiesa e a noi?
Come defendería los recursos naturales?
San Francesco oggi cosa direbbe alla gerarchia della Chiesa? Come si impegnerebbe a difendere l'ambiente vitale, naturale?
Che le diría a los destructores?
Cosa direbbe San Francesco oggi a coloro che distruggono l'ambiente?
Eso le contesté yo.
Io questo gli ho chiesto.
Entonces, yo siento que la vocación en mí, siento que la vocación se ha realizado dentro del contexto histórico.
Io sento che la mia vocazione si è realizzata dentro a un contesto storico.
Por eso es que yo digo, el sacerdocio no ha sido para guardarlo dentro de mí mismo.
Quindi il sacerdozio per me non è stato per conservarlo dentro me stesso.
Sino para vivirlo con la gente,
invece,
con la realidad, con la historia.
Invece è stato per viverlo con la gente, dentro la storia.
Passo alla parte della fe. Che è la fe?
Dico qualcosa sulla fede. Cos'è la fede?
Qualcuno può dire io tengo fede.
Ognuno può dire io ho fede.
È come che io sono un recipicio, un recipiente donde almaceno fe.
Come uno pensa come un recipiente dove c'è più o meno, ecco.
Y es aquí donde la expresión que decía del otro sacerdote, pienso tener fe.
Uno dice, ecco, è questa espressione che diceva l'altro sacerdote, ecco, penso di aver fede.
Ahora, ¿qué es la fe? Y es por eso que uno creo que, como el caso de Habacuc, había un pueblo que tenía fe, pero habían cosas que no iban con la fe.
Ecco, dice come il profeta, la prima lettura di Habacuc che abbiamo letto, il popolo a cui lui si rivolgeva era un popolo che aveva fede, però si trovava in una situazione storica in cui c'erano dei segni che erano contrari alla fede, la ingiustizia, la violenza.
Le dice che vai a hablar en contra de la opresión.
Dice, allora dice, parla contro l'oppressione.
Contra la injusticia.
Contro l'ingiustizia.
El mismo Santiago coloca ejemplos de realización de la fe.
Ecco, lo stesso Giacomo dice di concretezza nell'attuare la fede.
Entonces, siento que ha habido como un centralismo de fe en el conceptualismo de la misma fe.
C'è stata una concentrazione intellettualistica della fede.
Por ejemplo, yo creo en Sant'Antonio.
Ad esempio, io credo in Sant'Antonio.
Y me quedo con Sant'Antonio.
Sì, e mi fermo lì con lui.
Pero no me quedo con el estilo de vida de Sant'Antonio.
Una fede a Sant'Antonio, però non seguo lo stile di vita di Sant'Antonio.
Io puedo adorar al Santissimo.
Io posso fare un'adorazione al Santissimo.
Pero con facilidad puedo quitar el Santissimo y dejar de adorarlo
però,
y colocar billete de euros.
Però posso poi di fatto nella vita lasciare da parte il Santissimo e porre il denaro come supremo riferimento.
Como me puedo arrodillar aquí ante Cristo Come posso arrodillarmi ante il dinero allá afuera?
Posso inginocchiarmi in chiesa di fronte a Cristo e nella società inginocchiarmi di fronte al denaro.
Entonces,
e quindi
la fe non è possessiva.
La fede non è da intendersi come un possesso.
No, no es que tengo fe.
Non è che io ho fede.
Porque entonces esa fe no crece, porque ya tengo.
Perché se io la tengo come dentro un recipiente non può crescere.
Pero si yo lo manifiesto la fe al estilo como Santiago, que la realizo en obra.
Però se io manifesto la fede dentro alla mia vita, alle mie opere,
io cresco in la fe.
Allora la fede cresce e io cresco nella fede.
Hago fe.
Agisco.
Realizo la fe.
Realizzo la fede nella vita.
La misma fe me hace moverme y hacer la obra.
La stessa fede mi spinge a muovermi.
Entonces, cuando yo consigo esto, significa que cada día tengo que crecer en la fe.
Allora questo significa che io ogni giorno sono chiamato a crescere nella fede.
Entonces, yo mismo debo, digamos, aprovechar la oportunidad. ¿Cómo puedo realizar la fe en obra?
Io allora devo cogliere le occasioni per rispondere a questa domanda. Come posso realizzare?
Y es así como yo me alimento.
E questo è come un nutrimento interiore.
Me fortalezco en la fe.
Mi rafforzo nella fede.
Entonces, yo les invito a ustedes.
Allora invito voi.
En su vida diaria.
Nella vita di ogni giorno.
Es a buscar de realizar esa fe. Cada vez que haga una obra, entonces piense que está creciendo en la fe.
Ecco, cercare di realizzarla nelle vostre opere, cercando che in ogni manifestazione sia trasmessa questa fede, si realizzi.